credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Undicesimo incontro. Il pellegrinaggio a Mariazell.
Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Do il benvenuto all'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno a tutti voi.
Oggi, professoressa, ci porta a Mariazell, come abbiamo sentito dalla nostra sigla.
Dunque, siamo in Austria, precisamente siamo in Stiria, cioè proprio nel cuore della Mitteleuropa. E questo santuario si colloca in un paesaggio montano grandioso, pieno di boschi, di ruscelli cristallini e di rocce. Siamo a 870 metri di altezza. Questo santuario è importante perché è il fulcro dell'Austria mariana, ma non soltanto dell'Austria, perché è diventato proprio il sito pellegrinale più frequentato e noto dell'Europa centrale. Quindi possiamo dire con certezza che fino a 1 milione di persone l'anno si recano in pellegrinaggio in questo famoso santuario.
Iniziamo a scoprire la storia di questo santuario che, come lei ha appena detto, riceve circa 1 milione di persone l'anno.
È una storia antica, inizia nel 1157, quando un monaco benedettino che si chiamava Magnus, su incarico di Octer, che era l'abate del monastero benedettino di San Lamberto, fu incaricato di andare in Stiria per predicare il Vangelo. Magnus partì e portò con sé una statua di legno, non sappiamo se intagliata da lui o regalata da qualcun altro. Fatto sta che la sera del 21 dicembre, questa è una data importante, del 1157, arrivò in questa verde conca dove poi sarebbe sorto il santuario, ma ecco che non poté proseguire il suo cammino perché un gigantesco masso, una roccia, impediva il suo passaggio. Allora il monaco pregò la sua Madonnina di aiutarlo e il masso prodigiosamente e immediatamente si spaccò in due e lui riuscì a ricavare un passaggio per transitare. In ringraziamento di questo prodigio, Magnus appoggiò la sua Madonnina su di un tronco e questo ci rimanda, ne abbiamo parlato in una puntata precedente, alle cosiddette Madonne arbore, quindi legate alla natura, edificò per lei intorno una piccola cella di legno, zel appunto, e questo divenne il luogo di preghiera ma anche di abitazione del monaco. In breve tempo però si diffuse in tutta la zona la fama della santità di questo monaco e dei miracoli che la Madonna, questa effigie, iniziò immediatamente a fare e quindi con altrettanta immediatezza la gente fu attirata e accorse a questa cella dalle regioni più lontane.
Quindi il 1157, il 21 dicembre di questo anno. Poi la storia successiva qual è, professoressa? Come si è giunti attraverso i secoli ad oggi?
Il secolo dopo, un famoso personaggio, il primo personaggio importante della storia di questo santuario, era il margravio Enrico von Marer di Moravia, si recò a visitare questa Madonnina perché soffriva di una gravissima forma di gotta e ne fu guarito. Allora, per ringraziare la Madonna del miracolo ottenuto, fece costruire una prima vera chiesetta, non più una cella di legno, ma una chiesetta in muratura in stile romanico, e definì la Madonna di Mariazell Mater Gentium Slavorum, cioè la madre delle genti slave. Poi un altro momento importante si verificò nel 1370, perché il re di Ungheria, che era Luigi il Grande, doveva affrontare un'importante battaglia contro gli ottomani. La sera prima si inginocchiò davanti ad un'icona della Madonnina di Mariazella a pregare. La mattina dopo, con suo stupore, quando si svegliò, trovò che l'icona gli era appoggiata sul petto. La prese come un segno positivo e, incoraggiato, affrontò la battaglia e la vinse. Quindi si recò a Mariazella a ringraziare la Madonna, donò alla chiesa l'icona, che è ancora lì ed ancora visibile, e da allora il santuario divenne il santuario anche degli ungheresi. Quindi vedete, si sta allargando, diciamo, il bacino d'utenza da cui i pellegrini andavano a questo santuario. Dopodiché ci furono tante modifiche, soprattutto in epoca barocca. Gli Asburgo lo elessero al loro santuario e affidò la Madonna, che fu nominata Madonna delle Grazie per tutti i miracoli che concedeva.
Il nome che ha tuttora.
Sì,
questo
tuttora,
santuario.
La Madonna delle Grazie. E fu affidata appunto il paese a questa Madonna delle Grazie. Poi ci sono state successive ristrutturazioni che hanno portato il santuario ad essere come oggi un grande, bel edificio barocco, imponente, con un grande portale gotico e un grandioso interno a tre navate. Nel 1400, e naturalmente da allora potremmo dire senza fermarsi un solo giorno, i pellegrini continuarono ad affluire. Venivano dalla Baviera, dalla Boemia, dalla Francia, dall'Italia, dalla Croazia, dalla Polonia, dalla Germania e dalla Svizzera. Quindi vedete un numero di regioni assolutamente rilevante. Poi nel 1647 l'imperatore Ferdinando III consacrò l'Austria all'Immacolata, questa Madonna, e ancora oggi una colonna mostra questa data importante, ricorda l'evento, perché è stata eretta a Vienna. Quindi la devozione mariana, e qui arriviamo un po' al dunque, è profonda in questa parte dell'Europa centrale, e Mariazella è proprio il simbolo. Poi, se vogliamo arrivare a tempi veramente recenti, ci sono stati degli accuratissimi restauri recenti che hanno cercato di ricostruire i colori originali degli intonaci, delle colonne, eccetera, e che sono finiti praticamente in coincidenza con l'ultimo viaggio di un pellegrino veramente illustre nel 2007, che è stato Papa Benedetto XVI, che si recò a Mariazella sulle orme di un altro papa, Giovanni Paolo II, che vi si era recato precedentemente nel 1983.
Quindi quasi 1000 anni di storia, da quella piccola cella di legno a questa imponente basilica barocca. E come sempre i nostri incontri sono arricchiti da brani musicali, da testi, preghiere che ci aiutano a comprendere, a immaginare ancora meglio l'atmosfera del pellegrinaggio e del santuario del quale la professoressa Marucci ci parla. E possiamo dire che oggi, per questo nostro incontro, abbiamo una colonna sonora d'eccezione, perché, come lei diceva, professoressa, Papa Benedetto XVI si è recato in Austria e poi anche in particolare a Mariazella nel settembre del 2007, e in quell'occasione tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca hanno voluto omaggiare il Santo Padre incidendo un CD che raccoglie circa 30 brani mariani. Molti sono brani tradizionali austriaci, e ne stiamo già ascoltando in sottofondo uno di questi brani. Si tratta in particolare di una acclamazione alla Madonna di Mariazell.
Thank you.
E abbiamo ascoltato questo primo brano tratto dal compact disc che tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca hanno voluto incidere come omaggio al Santo Padre in occasione della visita di Benedetto XVI in Austria nel settembre 2007. In particolare questo brano raccoglieva una serie di acclamazioni alla Madonna di Mariazell. E professoressa, abbiamo ricostruito questa storia secolare che inizia il 21 dicembre 1157. Siamo arrivati fino a anni recenti, nel 2007, con la visita di Papa Benedetto XVI. E lei ha ricostruito in particolare la storia del santuario, da una piccola cella di legno alla basilica barocca che c'è attualmente. Ma all'origine ci ha anche parlato di una piccola statua di legno che il monaco Magnus portava con sé quando poi si trovò in questa conca verde e fu bloccato dal masso. E poi avvenne il prodigio della separazione in due parti di questo masso. E tuttora questa statuina è venerata ed è presente nel santuario. Ci parli un po' in particolare proprio di questa immagine della Madonna.
Dunque, questa famosa Madonnina è una statua di legno, legno di Tiglio, è alta solo 48 centimetri, però troneggia sull'altare che porta il suo nome, appunto l'altare della Madonna delle Grazie, è in una cappella a parte rispetto alla grandiosità della chiesa, ed è recintata questa cappella da una bellissima cancellata d'argento massiccio che fu all'epoca dono dell'imperatrice Maria Teresa, allora i regali si facevano grandiosi all'epoca. La statua è tutta circondata di raggi d'oro dorati e raffigura la Vergine, appunto, che è seduta e tiene in braccio il bambino. Lo tiene con la mano destra. Lei, la Vergine, porge al bambino un frutto, una pera. Il figlio, a sua volta, le tende una mela. Questa è una cosa molto particolare, questo scambio di frutti fra la madre e il figlio. Ora, la cosa subito interessante è che il frutto che porge Gesù bambino si riferisce proprio alla festa della Natività della Madonna. Infatti l'8 di settembre è la festa appunto che celebra la nascita della Madonna ed è il giorno o proprio il periodo in cui matura questa che è detta proprio la pera della Madonna in suo nome. Non è un simbolismo ignoto, è visibile anche in altre opere di altri grandi pittori. C'è la Madonna della pera del Bellini, la Madonna della pera di Paolo Veneziano che è il 1357, un famosissimo dipinto di Dürer. La rarità è trovare questa simbologia, questo simbolismo in una statua lignea, mentre è stato più, non tantissimo, ma più frequente in dipinti.
Beh, comunque la statua è anche precedente a questi dipinti, forse una delle prime rappresentazioni
potrebbe
in questo
essere,
senso.
Potrebbe essere questo. In effetti.
E poi c'è il simbolismo della mela.
Ecco, questo è un po' più, è un po' più complicato, perché la mela è un simbolo molto complesso. Se non altro ci dice appunto, ci parla di questa complessità il fatto che la mela sia un oggetto, un segno reperibile in molte altre culture antiche, perché era, come dire, la rappresentazione di un archetipo che io definirei pressoché universale della Grande Madre. Immaginate Grande Madre scritto a tutte le lettere maiuscole. Poi diventò un simbolo negativo e di lettura e di spiegazione non semplicissima nella narrazione biblica che parla del giardino terrestre. È negativo perché da questo dono della mela nascono poi tutte le problematiche che noi sappiamo. Successivamente però, nel nostro immaginario collettivo, divenne la mela una icona positiva in quanto accostato alla Vergine, che in questa e altre rappresentazioni la porge al bambino in segno di affetto. E potremmo dire in contrapposizione al peccato originale, quindi Eva porse la mela e da lì origina il peccato appunto detto originale, la Madonna in segno di affetto e di contrapposizione porge la mela al bambino, si contrappone al peccato originale perché lo stesso figlio sarà il redentore
ha
del peccato originale,
peccato.
Infatti, quindi come vedete è un simbolo che ha varie pieghe e complessità. Ora la statua, così com'è al naturale, diciamo di legno, viene mostrata soltanto 3 volte l'anno, perché è sempre esposta. Così come viene mostrata il Venerdì Santo, l'8 settembre, appunto, la nascita della Madonna, cioè la data reputata nascita di Maria, e il 21 dicembre, vi ricordate, l'anniversario della fondazione del santuario. tutti gli altri giorni dell'anno, quindi sempre praticamente, la statua è avvolta in abiti sontuosi, colorati, ed è una statua che ha un completamento anche in un lungo velo. In pratica si scoprono soltanto, direi quasi a stento, i due volti, le due faccine della Madonna e del Bambino. Sono abiti ricchissimi di ricami, di pietre preziose, di perle, e ho anche un discreto guardaroba di vari colori, perché il colore dell'abito cambia a seconda del tempo liturgico. Quindi potremmo dire che Maria, la Madonna, partecipa allo svolgersi dell'anno liturgico.
Questa è una particolarità che riguarda anche altre statue della Madonna. Quello che sorprende è la grandezza, o meglio la piccolezza di questa statua, che è di soli 48 centimetri, quindi è come vestire davvero una piccola bambola.
Una bambola. Beh, se vi ricordate, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, noi abbiamo parlato della Madonnina ancora più piccola, che era la Madonna de los Remedios in Messico, che è alta 11 centimetri e ha un guardaroba di quasi 150 abiti.
Ah, quindi lei è una gigante rispetto
quasi
a quella, quattro volte più grande.
Praticamente sì, ma c'è tutto un simbolismo complesso anche nelle figurine piccole, anche se quella era originariamente una Madonnina da sella, quindi era piccola. In questo caso è una Madonnina piccola perché il povero monaco se l'è portata a piedi per chilometri, quindi non poteva portare una statua troppo,
certo,
grande, quindi ha anche un senso. C'è un significato, perché questi abiti venivano donati nel 5, nel 600, nei primi secoli, dalle signore dell'aristocrazia, e a volte erano proprio ricamate dalle stesse signore, e a volte, questo può essere anche un particolare commovente, romantico, insomma, erano i loro abiti da sposa ridotti a misura, perché queste signore pensavano che la statua della Madonna avesse a contatto un loro abito, quindi era il modo più semplice per loro, dato anche il loro rango, di essere vicino alla Madonna stessa, che in questo modo, questo diretto contatto con la statua, avrebbe aiutato la felicità, la fortuna dei loro matrimoni, della famiglia, dei figli che ne sarebbero derivati, e tutte le loro vite.
Quindi un atto devozionale che fosse tangibile,
sì,
concreto.
E poi aggiungiamo a questo già ricco guardaroba di pietre e gioielli anche le corone, sempre a coppie, una grande per la madre e una piccola per il figlio, che però, essendo molto preziose e avendo un significato anche diverso, la Madonna incoronata ha un significato diverso, sono state regalate nei secoli da papi e da sovrani, quindi doni molto importanti.
Ci fermiamo ancora qualche istante e ascoltiamo una preghiera mariana scritta da Papa Benedetto XVI e contenuta nell'enciclica Deus Caritas Est. Perché abbiamo scelto questa preghiera? Perché è stata la preghiera che in Austria veniva recitata ogni giorno per circa un anno in preparazione alla visita di Papa Benedetto XVI. Lo ricordiamo ancora, avvenuta nel settembre 2007.
Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo Figlio, Figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in compagnia della professoressa Gabriella Marucci, antropologa. Stiamo scoprendo il pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie a Mariazell in Austria. Professoressa, ha aperto questa parentesi molto interessante sul guardaroba della,
sì,
piccola statua della Madonna di Mariazell. Mi diceva durante questa pausa che è rimasta molto colpita dalla ricchezza degli ex voto che sono raccolti nella Basilica.
Sì, c'è un numero considerevole di ex voto che sono conservati nelle gallerie e nella sala del tesoro. Cioè, sono gli ex voto, cosa sono in fondo? Sono dei dipinti in uno stile ingenuo, fresco, ma di immediata visibilità, che danno l'idea della, diciamo, della tangibilità della devozione e dei ringraziamenti che vengono portati a questa come ad altre Madonne ed effigi. E rappresentano, che so, bambini che sono usciti indenni dal ruota in movimento di un mulino che non li ha, diciamo, depezzati, operai trovati incolumi sotto edifici crollati su di loro, o sfuggiti dagli effetti letali di un fulmine che li aveva appena colpiti. Diciamo, sono migliaia di immagini che narrano questa storia di questa secolare fiducia riposta nel corso degli anni e dei decenni nella signora di Maria Zell. In pratica, vedere questi ex voto è ricostruire la storia di una devozione veramente tanto, tanto lontana e lunga nel tempo.
Una devozione quasi millenaria, un santuario che viene visitato, lo ricordiamo ancora, da circa 1 milione di pellegrini ogni anno, e in anni più recenti è stato visitato da 2 papi, da Giovanni Paolo II nel 1983 e da Papa Benedetto XVI nel 2007. E tra l'altro Maria Zell è stata scelta anche come luogo per lo svolgimento di importanti eventi.
Infatti nel 2009, il 22 maggio, si è svolta a Maria Zell l'incontro dei cattolici dell'Europa centrale. Hanno partecipato a questo incontro, per darvi un'idea della sua importanza, oltre 100.000 pellegrini, accompagnati da 1.000 sacerdoti circa. E per l'occasione, nella grande piazza antistante il santuario, furono portate 2 enormi gru che simboleggiavano, volevano simboleggiare, il cantiere europeo, dove tutti i cristiani sono invitati a costruire insieme un futuro di pace e di fraternità.
Un bel simbolo anche
questo. Un simbolo anche molto evidente.
Molto evidente, 2 gru enormi. E un accenno, professoressa, a quello che è un po' sempre il protagonista dei nostri incontri, il pellegrinaggio. Possiamo immaginare che nel corso di questi secoli tantissimi pellegrini abbiano raggiunto anche a piedi questo santuario. Partiamo dal 1157, quindi proprio il pellegrinaggio tradizionale, sì, quello vero.
Vi sono molte strade che portano alla nostra Madonna di Maria Zell, e nel corso dei secoli, lungo questi cammini, che potremmo chiamare proprio i cammini di Maria Zell, sono sorte chiese, conventi, ostelli e molte edicole mariane. Addirittura potremmo individuare una rete di questi cammini. Il più importante è quello che collega Vienna al santuario, ed è detto, proprio indicato per la strada con i cartelli delle indicazioni stradali, come via sacra. Quindi è proprio una precisa indicazione di cammino pellegrinale, via sacra, nel tratto stiriano, pensate, lungo 240 chilometri. È un percorso non comodo, non è un percorso che si possa fare in macchina su strade asfaltate, è quasi sempre composto di viottoli, sentieri, le strade sono poche, eppure pensate che molti pellegrini per devozione lo compiono a piedi in 6 giorni, come si faceva una volta, e alcuni in bicicletta. Poi ci sono molti altri cammini a seconda di dove partono i pellegrini, quindi si compone questa rete di uomini in cammino per devozione che vanno verso il santuario. Diciamo che c'è un periodo, comunque, naturalmente dovuto anche alla stagione, perché d'inverno camminare per stradine, sentieri e viottoli,
anche perché Maria Zell è a 870 metri
in altezza,
quindi
ci sono boschi, rocce e pendenze anche notevoli, quindi diciamo che di preferenza il pellegrinaggio avviene fra il 1° di maggio e il 31 di ottobre, quindi quello che potremmo definire primavera, estate, autunno, inizio di autunno, in modo che sì, la fatica e il rischio ci siano sempre, ma che sia reso anche possibile in maniera da non correre più che tanto di pericolosità.
È bello che sia rimasto anche il pellegrinaggio tradizionale,
sì,
a piedi.
Il vero pellegrinaggio, infatti, è nato così, come un cammino a piedi, infatti nasce nel Medioevo, che è stato proprio il periodo degli uomini in cammino.
E siamo in chiusura. Grazie professoressa Marucci per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
ci lasciamo ascoltando ancora un brano tratto da quella che abbiamo definito la colonna sonora del nostro incontro, una colonna sonora d'eccezione, perché si tratta del compact disc inciso dal coro composto da tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca, un coro d'eccezione che è stato creato per incidere questo CD come omaggio al Santo Padre in occasione della visita di Papa Benedetto XVI in Austria nel settembre del 2007. Un CD che raccoglie una serie circa 30 brani mariani, alcuni dei quali sono tratti proprio dalla tradizione mariana austriaca. E sulle note di questo canto, che è proprio un invito a mettersi in cammino verso il santuario di Mariazell, andiamo dalla Madre delle Grazie, è il titolo appunto di questo brano. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al primo venerdì del prossimo mese. A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Undicesimo incontro. Il pellegrinaggio a Mariazell.
Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.